nel complesso che tipo di manovra abbiamo davanti, al di là delle singole misure?
Una manovra di galleggiamento, in cui il governo punta a guadagnare tempo per raggiungere tre obiettivi principali. Il primo è quello di uscire dalla procedura di infrazione europea che permette di, sulla base del rispetto del programma avviato già l'anno scorso di tagli pluriennali della spesa pubblica per ridurre il rapporto deficit, in particolare debito-PIL, che cosa succede? Si disegna uno scenario di contenimento di politiche di austerità di lungo termine, che però rimette il nostro paese in linea con i parametri profondamente sbagliati, profondamente distorti del patto di stabilità e crescita europeo nella nuova versione e una volta che si rientra in questi parametri, che cosa succede? Avremo la possibilità di utilizzare gli aiuti europei per quanto riguarda il finanziamento della spesa militare sulla base dell'obiettivo di arrivare addirittura al 5% del PIL. Si tratta di una moltiplicazione per 3 della quota della spesa militare rispetto al PIL italiano. È una traiettoria particolarmente grave dell'insieme dell'Europa e un primo obiettivo del governo è stato quello di potersi inserire in questo disegno. Il secondo obiettivo specifico è quello di riguarda la spesa militare e riguarda l'aumento che già oggi con i soldi italiani, senza gli aiuti europei, viene realizzato in modo molto grave. E con un programma di riarmo che andrà soprattutto nell'acquisto di armi dall'estero, quindi con scarsi effetti sull'economia del paese, e quindi con l'imboccare una strategia che non è solo di spesa, ma è anche di politica industriale, di politica tecnologica, che porta il nostro paese a essere ancora più subalterno rispetto ai paesi che sono veramente forti nel campo delle produzioni militari come gli Stati Uniti innanzitutto, che ci fornisce la gran parte delle nostre importazioni di armi, ma anche la Germania che si candida a essere il capofila europeo di questa traiettoria. Il terzo obiettivo del governo in questa legge di bilancio è stato quello di tenere buoni le proprie basi sociali e quindi una quantità enorme di sussidi alle imprese che vengono rilanciati, la protezione della rendita immobiliare sulla questione degli affitti brevi di altre norme che riguardano le città e la casa e la riduzione fiscale per le classi medio-alte. Che è particolarmente regressiva perché favorisce i redditi medio-alti rispetto a quelli bassi. Sono manovre molto frammentate che sostanzialmente sono difficili da vedere nel loro insieme, però con una miriade di misure ad hoc per le piccole gruppi di pressioni e le pezzi di basi sociali del governo di Giorgia Meloni, abbiamo il consolidamento di un blocco impoverito. Perché anche le classi medie italiane hanno avuto una caduta pesante del proprio livello di vita in termini reali negli ultimi 20 anni, in particolare dopo gli effetti dell'inflazione, e quindi il governo interviene con piccoli contentini che non hanno una visione di sviluppo complessivo del paese, tantomeno di redistribuzione del reddito complessivo, ma mettono dei cerotti dove le ferite dell'impoverimento sono più dolorose e però li mettono in modo estremamente differenziato ad hoc sulla base di interessi di corto respiro di gruppi sociali particolari.
E finora, perché questa strategia dell'austerità non comincia ora, sembra funzionare, perlomeno prendo come spunto in questo momento il Corriere della Sera sul suo sito rilancia un sondaggio di fine anno di Pagnoncelli, il titolo è Confermato il sostegno a Meloni al governo, perché a me con questa linea dell'austerità verrebbe da pensare che insomma non sia molto popolare, ma forse anche questo cercare di mettere un cerotto qua, un cerotto là, di dare quantomeno dei contentini alle proprie basi elettorali, in qualche modo sta funzionando. Citavo prima Sbilanciamoci, come ogni anno la vostra campagna ha presentato una contromanovra. Le chiedo di ricordarci cosa propone quest'anno la vostra legge di bilancio.
Sono 24 anni che la campagna Sbilanciamoci raccoglie una cinquantina di associazioni della società civile, pacifisti, ambientalisti, gruppi di solidarietà e di altre attività sociali, e raccoglie le idee che dal basso vengono fuori su come dovrebbe essere fatta un bilancio dello Stato che abbia in mente la pace, l'ambiente e la solidarietà. Sulla base di queste proposte, ogni anno si presentano un'ipotesi di bilancio alternativo in cui invece di aumentare la spesa militare si aumenta la spesa sociale, sanitaria e ambientale, invece di ridurre l'imposizione fiscale sui più ricchi e sui lavoratori autonomi, come è stato fatto soprattutto in questi ultimi anni dal governo Meloni, introduce una tassazione della ricchezza, che è un tema ormai al centro del dibattito in tutta Europa, tranne che in Italia, riequilibra la progressività dell'imposizione fiscale, si mettono a disposizione nuove risorse per gli obiettivi sociali che abbiamo. Il modo con cui queste proposte vengono articolate che il saldo è zero, cioè non ci inventiamo politiche illusorie a debito, ma andiamo a trovare i soldi che servono per finanziare le spese che la società italiana ritiene particolarmente necessarie. Queste proposte sono poi sempre collegate a emendamenti che di solito i partiti di opposizione sostengono e ovviamente con il governo Meloni nessuno degli emendamenti collegati alle proposte di Sbilanciamoci ha avuto spazio nell'agenda del governo. È un modo interessante per mettere alla prova la concretezza delle proposte di alternative che possono emergere. La controfinanziaria si può scaricare gratis dal sito sbilanciamoci.info ed è ricca di informazioni di dettaglio sui singoli punti, i singoli temi, appunto non solo la pace e il disarmo, le relazioni internazionali, la cooperazione e lo sviluppo, ma sul piano interno tutte dalle pensioni alla sanità, all'assistenza, alla scuola. Ricordiamoci che un tema di cui si è parlato pochissimo in questa finanziaria è la ricerca e l'università, che vengono ancora tagliate dal governo. In particolare i soldi per l'università pubblica, mentre vengono lasciati grandi favori alle università private telematiche, che sono una particolarità per tutta italiana, perché sono imprese for profit e è la più grande e di proprietà di un fondo di investimento internazionale, quindi non ha nulla a che fare con la conoscenza da condividere come bene comune. E in questo ambito dell'università voglio ricordare che è in corso un processo di riforma frammentato, anche questo, tanti piccoli interventi che però disegnano un sistema impoverito con meno risorse per quanto riguarda l'università pubblica e un sistema che è molto più sottoposto al controllo centrale del Ministero dell'Università, della Ricerca e del Governo, con meccanismi di controllo burocratico attraverso l'Agenzia di Valutazione e altre riforme istituzionali e con procedure per quanto riguarda i concorsi che ci riportano al passato con logiche localistiche di controllo delle agende di ricerca e poi con un aumento drammatico del precariato dei giovani ricercatori. Un ultimo punto da segnalare è che quest'anno finisce la possibilità di utilizzare le risorse del PNRR, che ricordiamoci sono risorse europee in gran parte fondi assegnati all'Italia dopo la pandemia per rilanciare l'economia e in parte fondi che dovremo poi restituire e che sono stati indirizzati soprattutto a investimenti. Questi fondi che abbiamo avuto in Italia più che in altri paesi europei sono quelli che hanno mantenuto un aumento di domanda significativo nel paese per l'insieme della dinamica dell'economia e quindi lo 0, qualcosa per cento che registriamo nel nostro andamento del PIL da 3 anni è il risultato soprattutto di questa iniezione di domanda che ha compensato le politiche di austerità complessive. Però da quest'anno questa iniezione di domanda non ci sarà più e quindi rischiamo veramente di sprofondare, come sta già facendo l'economia tedesca, che è in recessione da un anno e mezzo, dentro una spirale di ulteriore stagnazione, ulteriore impoverimento, ulteriore difficoltà economica.